perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Aumentando i nostri sforzi per godere della vita materiale, non facciamo altro che aggravare la nostra condizione. Un malato di tifo non può mangiare alcun cibo solido, e se qualcuno gliele dà per fargli piacere e lui lo mangia, aggrava la sua malattia e mette in pericolo la sua vita. Perciò, se vogliamo veramente liberarci dalle sofferenze dell'esistenza materiale, dobbiamo ridurre al minimo i bisogni e i piaceri del corpo. Il piacere materiale non è affatto fonte di felicità. Il vero piacere non finisce mai. Nel Mahabharata c'è un verso che spiega che gli yogi, coloro che si sforzano di elevarsi a livello spirituale, godono pienamente della vera felicità, una felicità senza fine. Ciò si spiega col fatto che il loro godimento è legato alla fonte suprema di tutta la felicità. Rama, Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna, infatti, è la vera fonte della felicità, e la Bhagavad Gita lo conferma. Poiché i saggi mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, come l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle sofferenze materiali. Boga significa godimento, e il nostro godimento deriva dal comprendere la nostra natura di oggetti di piacere. Colui che gode veramente di tutti i piaceri è il Signore Supremo, e noi siamo destinati a fare il suo piacere. Un esempio di relazione simile esiste nel mondo materiale tra marito e moglie. Il marito è colui che gode, Purusha, e la moglie è l'oggetto del godimento, Prakriti, La parola pri significa donna. Il purusha, o lo spirito, è il soggetto e la prakriti, o la natura, è l'oggetto. Il piacere, tuttavia, è condiviso sia dal marito che dalla moglie. Quando c'è il vero piacere, non si può dire che il marito goda più della moglie o che il piacere della moglie sia inferiore a quello del marito. Anche se il maschio domina e la femmina è dominata, non c'è divisione per quanto riguarda il piacere che godono insieme. Su scala più vasta, nessun essere vivente è il beneficiario di qualcosa. Dio ha miriadi di emanazioni a cui noi apparteniamo. Dio è uno, senza secondi, ma ha voluto moltiplicarsi per accrescere il suo piacere. Noi sappiamo per esperienza che c'è ben poco o addirittura nessun piacere nel rimanere soli in una stanza a parlare a se stessi. Se invece 5 persone sono presenti, il nostro piacere aumenta. E se possiamo parlare di Krishna davanti a un grande numero di persone, il piacere è ancora più grande. Piacere significa varietà. Dio si è fatto molteplice per il piacere suo e noi siamo gli oggetti di questo piacere. Questa è la nostra natura originale e lo scopo stesso per cui siamo stati creati. Colui che gode e colui che è goduto sono entrambi dotati di coscienza, ma la coscienza del secondo è subordinata alla coscienza del primo. Tuttavia, sebbene Krishna sia colui che gode e noi siamo l'oggetto del suo piacere, questo piacere è condiviso ugualmente da Krishna e da noi. E il nostro piacere diventa perfetto solo quando prendiamo parte al piacere di Dio. Infatti, è impossibile trovare indipendentemente la felicità sul piano fisico. Il godimento materiale, a livello del corpo grossolano, è disapprovato da tutto del resto e da tutta la Bhagavad Gita. Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate. E l'inverno, o figlio di Kunti, sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia, o discendente di Bharata. E bisogna imparare a tollerarli senza essere disturbati. Il corpo materiale grossolano è il risultato dell'interazione delle influenze della natura materiale ed è destinato alla distruzione. L'anima è indistruttibile, eterna e senza dimensioni. Soltanto i corpi materiali che assume sono soggetti alla distruzione. Perciò, o discendente di Bharata, combatti. Qui Sri Krishna ci incoraggia dunque a trascendere la concezione dell'esistenza basata sul corpo per elevarci al livello della vera vita spirituale. Quando l'essere incarnato è capace di superare le 3 influenze della natura materiale, si libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalle sofferenze che ne derivano e può gustare il nettare in questa vita stessa. Per stabilirci a livello perfettamente spirituale, quello del Brahma Buddha, al di là delle 3 influenze materiali, dobbiamo adottare il metodo della coscienza di Krishna, il dono che ci ha fatto Sri Chaitanya Mahaprabhu, cioè il canto congregazionale dei santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Questo metodo, adottato dagli spiritualisti più elevati, è chiamato Bhakti Yoga o Mantra Yoga. Il modo in cui gli spiritualisti realizzano la loro identità al di là della nascita e della morte, al di là del corpo materiale, e si elevano dall'universo materiale al mondo spirituale, è l'argomento, questo, dei prossimi capitoli. Esistono differenti tipi di spiritualistri o yogi: gli Hatha Yogi, i Jnana Yogi, i Dhyana Yogi e i Bhakti Yogi. E tutti sono qualificati per essere elevati al mondo spirituale. La parola yoga, infatti, significa unire, e le differenti forme di yoga ci permettono di collegarci col mondo spirituale. Come è stato detto nel capitolo precedente, in origine eravamo tutti uniti al Signore Supremo, ma ora siamo contaminati dalla materia. Si tratta quindi di tornare nel mondo spirituale, e il metodo che permette questo ritorno è chiamato yoga. La parola yoga ha anche il significato di più. In questo momento noi siamo privati di Dio o privati del Supremo, ma quando aggiungiamo Krishna, cioè Dio, alla nostra vita, la forma umana che abbiamo ottenuto trova la sua perfezione. Il momento della morte è la fase culminante di questo processo di perfezionamento. Durante tutta la vita dobbiamo praticare il metodo che ci permette di raggiungere la perfezione, in modo che al momento della morte, quando dobbiamo abbandonare il nostro involucro materiale, questa perfezione possa essere realizzata. Colui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, tornerà certamente a Lui. Come uno studente si applica allo studio di argomenti per 4 o 5 anni e poi supera l'esame e riceve il diploma, così durante la nostra vita ci prepariamo per l'esame finale che sopraggiunge al momento della morte. E se lo superiamo, se lo superiamo, saremo elevati al mondo spirituale. Tutta la nostra vita viene dunque esaminata al momento della morte. Senza dubbio, sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di Kunti. Un proverbio bengali dice che tutti gli sforzi compiuti per raggiungere la perfezione sono valutati al momento della morte. Nella Bhagavad Gita, Krishna spiega ciò che si deve fare al momento di lasciare il corpo. Per il Dhyana Yogi, colui che pratica la meditazione, Sri Krishna enuncia i seguenti versi. Le persone esperte nei Veda, che pronunciano l'Omkara e sono grandi saggi nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione, si deve praticare il celibato. Ti descriverò ora questa via che porta alla salvezza. Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi, chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo. Ci si può così stabilire nello yoga. Nella pratica dello yoga, questo procedimento è chiamato pratyahara, che significa l'opposto. Così, sebbene durante la vita gli occhi siano occupati a contemplare la bellezza del mondo, al momento della morte bisogna staccarli dalla contemplazione degli oggetti dei sensi e volgere il nostro sguardo verso la bellezza interiore. Gli orecchi sono abituati a percepire innumerevoli suoni, ma al momento della morte bisogna impegnarli ad ascoltare la vibrazione trascendentale dell'Omkara all'interno di sé. Situandosi così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra Om, suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali. Tutti i sensi devono dunque essere distolti dalle loro attività esterne e devono essere concentrati sulla forma della Vishnumurti, la forma di Dio. La mente è molto turbolenta, ma deve essere fissata sul Signore situato nel cuore. Quando la mente è fissata sul cuore e il soffio vitale è condotto alla sommità del capo, si può raggiungere la perfezione dello yoga. A questo stadio, lo yogi decide il luogo dove andrà. Nell'universo materiale esistono innumerevoli pianeti e al di là di questo universo c'è il mondo spirituale.
Gli yogi hanno informazione dell'esistenza di questi luoghi attraverso la letteratura vedica. Se vogliamo andare in America, per esempio, possiamo farci qualche idea di questo paese leggendo i relativi opuscoli. Allo stesso modo, possiamo imparare a conoscere i pianeti spirituali leggendo i testi vedici. Lo yogi conosce tutte le descrizioni che questi testi contengono e può trasferirsi secondo il suo desiderio su qualsiasi pianeta senza l'aiuto di un'astronave. Il viaggio spaziale effettuato con mezzi meccanici non è il metodo riconosciuto per elevarsi ad altri pianeti. Può darsi che con molto sforzo, tempo e denaro, alcuni uomini possano raggiungere altri pianeti con mezzi meccanici, astronavi, tute spaziali e così via. Ma si tratta di un metodo scomodo, per non dire inattuabile. In ogni caso, non è possibile superare i limiti dell'universo materiale con mezzi meccanici. Il metodo generalmente impiegato per elevarsi ai pianeti superiori è quello dello yoga della meditazione o jnana. Il bhakti yoga, invece, non è praticato allo scopo di raggiungere un pianeta materiale. Infatti, coloro che si dedicano al servizio di Krishna, il Signore Supremo, non sono interessati ad alcun pianeta del mondo materiale, perché sanno che in qualsiasi luogo di questo mondo andassero, vi troverebbero sempre la nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte. Sui pianeti superiori, la durata della vita è più lunga che sulla Terra, ma esiste pur sempre la morte. Per universo materiale si intende l'insieme dei pianeti dove regna nascita, vecchiaia, malattia e morte. E per universo spirituale, quei pianeti su cui nascita, vecchiaia, malattia e morte non esistono. Una persona intelligente, dunque, non è interessata ad elevarsi in un pianeta dell'universo materiale. Se qualcuno cerca di andare sui pianeti superiori con mezzi meccanici, va incontro a una morte sicura e istantanea, perché il corpo non può sopportare un radicale cambiamento di atmosfera. Ma se qualcuno tenta di raggiungere i pianeti superiori col metodo dello yoga, acquisirà un corpo adatto al suo viaggio. Una dimostrazione pratica di questo principio la possiamo avere sulla Terra stessa, dove non è possibile per l'uomo vivere nel mare, in un ambiente acquatico, così come non è possibile per gli esseri acquatici vivere sulla terraferma. Se perfino su questo pianeta dobbiamo avere un particolare tipo di corpo per poter vivere in un particolare luogo, a maggior ragione ci occorrerà un corpo adatto per poter vivere sugli altri pianeti. Sui pianeti superiori i corpi vivono molto più a lungo che sulla Terra, poiché 6 mesi sulla Terra equivalgono a 1 giorno sui pianeti superiori. I Veda spiegano che gli abitanti dei pianeti superiori vivono fino a 10.000 anni terrestri, ma dopo aver vissuto così a lungo, anch'essi devono affrontare la morte. Anche se si vivesse 20.000 anni o 50.000 o anche milioni di anni, nel mondo materiale gli anni sono sempre contati e la morte è inesorabile. Come sfuggire al gioco della morte? Ce lo insegna la Bhagavad Gita. Per l'anima non c'è la nascita né la morte. Esiste e non smette mai di esistere. Non nasce, non muore, è eterna, originale. Non ebbe mai inizio e non avrà mai fine. E non muore quando il corpo muore. Noi siamo anime spirituali, perciò siamo eterni. Perché allora siamo soggetti alla nascita e alla morte? Colui che si pone questa domanda è considerato intelligente. E coloro che sono coscienti di Krishna sono molto intelligenti perché non sono interessati a guadagnarsi l'ingresso in un qualsiasi pianeta dove regni la morte. La perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das.